Abbiamo detto all'inizio di questa Eucaristia l'importanza del momento che è il confesso la mia colpa, quello che ha fatto questo figlio davanti a suo padre. E abbiamo, vedete, se noi riuscissimo a cogliere, magari un pezzo alla volta, Padre nostro, il credo, adesso il confesso, tutto quello che in un'Eucaristia possiamo vivere, allora capiamo perché dicono che basta un'Eucaristia a fare un santo. Perché se davvero vivessimo con intensità di fede ogni singolo momento dell'Eucaristia, questo qui, ad esempio, del confesso, ci mette subito nell'atteggiamento giusto. Io non so se per voi è stato così. Nel momento in cui ho iniziato a confessare le mie colpe, io ero già là in fondo. Ero già là in fondo come quel pubblicano in fondo al Tempio. L'Eucaristia vuole subito portarci là, perché dice di là sì che partecipi bene all'Eucaristia. Pietà di me, Signore, che sono un peccatore. Questo è l'atteggiamento che ci mette nelle disposizioni corrette. Per questo è importante che il confesso ci faccia sentire gli ultimi in questa assemblea, quei peccatori che stanno là e che hanno bisogno della misericordia di Dio Padre. Se no, non la viviamo mica bene la messa. Viviamo un po' così, come tante messe. Quindi è bello che già dal confesso tutti spiritualmente siamo in fondo e guardiamo gli altri sentendoci peccatori, i più peccatori. Pensate con che spirito ci si dispone poi all'ascolto della parola. Come un assetato che corre, che non ne poteva più, a una sorgente di acqua fresca. Pensate come da là a là in fondo si arriverà al momento della consacrazione, che non è altro che il sentirsi dire da Cristo: presto, portate qui il vestito più bello, fategli indossare, mettetegli l'anello al dito, i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Se noi partiamo là in fondo, quando arriviamo al momento della consacrazione, rimaniamo quasi, non sorpresi, quasi storditi, da quello che fa Gesù. Da quello che fa Gesù. San Paolo ce l'ha detto nella seconda lettura. La riconciliazione, che di solito funziona, che chi ha creato la ferita deve fare il primo passo, in questo caso non è stato così, ma il primo passo lo ha fatto lui, che aveva ricevuto la ferita. E noi nel momento della consacrazione, sorpresi, siamo lì, che non ci sentiamo neanche degni di essere entrati in chiesa, e vediamo che lui dice: coraggio, facciamo festa, e fa il primo passo. E ci fa capire la sua gioia. E questo credo che sia importante, perché di messe ne viviamo tutti i giorni, ma entrare nel dinamismo interiore profondo che una messa ha dentro di sé è veramente gioia eterna, direi. È importante allora cogliere il valore di questa confessione della propria colpa che facciamo, proprio come questo figliolo che non aveva capito bene dov'era, tutto quello che stava ricevendo, confuso, anche in modo un po' indelicato, pensiamo, perché chiedere gli spettava tutto, a lui e suo fratello divisi del patrimonio, era normale questo, però chiederglielo in anticipo è quasi come un anticipare la morte del padre, quindi è anche uno sgarbo che viene fatto al padre. Eppure lui va, fa le sue esperienze, e grazie anche a questa esperienza va là in fondo alla chiesa, diremmo oggi. e capisce chi è il Padre, come non l'aveva mai capito. Quel Padre che non aspetta che arrivi, ma gli corre incontro. Quel Padre che lo sorprende, quel Padre che gli fa capire che lui realmente è la cosa più importante, al di là di quello che ha fatto, è la cosa più importante. Questo non sempre noi lo cogliamo. Cioè noi leghiamo il nostro valore a come ci comportiamo, e questo in una certa misura ha un suo senso, però è riduttivo se ci fermiamo lì. Cioè, noi per Dio valiamo, pensate a questo Padre, questo quanto Lui soffre quando noi siamo lontani da Lui. Lui soffre quando noi pensiamo di andare a cercare chissà quale felicità lontano da Lui, pensando che ci possono essere delle felicità più grandi di poter stare con Dio. Ma vi rendete conto di che cosa siamo capaci? Di pensare che ci possono essere delle felicità più grandi di stare con Dio. Paradossale. Come ha fatto questo figlio? E lui non aspetta altro che noi possiamo ritrovarci, rimettere un attimo i pensieri in fila. A volte può essere un'esperienza così, altre volte può essere questo richiamo che fa il figlio più grande, no? Che probabilmente non si sa come è andata a finire, eh? Luca ce li ha queste cose, lascia i finali aperti, non sappiamo se poi questo figlio è entrato o non è entrato. Quasi un po' a passare la palla a noi, quasi a passarci la palla. Ora, continuando in questa riflessione, io oggi vorrei un attimo fermarmi su un aspetto che forse non è sempre colto e che è in linea con il pensiero di Luca. Ci si ferma di solito, e l'abbiamo fatto anche noi, su questo discorso del Padre misericordioso. Poi magari trattiamo anche un attimo di quell'altro figlio, che è il famoso cristiano del capretto, come viene chiamato. Il cristiano del capretto è quello che, come l'altro figlio, dice: non hai neanche preso un capretto per me, no? Lui non aveva capito assolutamente che cosa stava vivendo. Ma adesso sottolineiamo piuttosto un altro aspetto. Cioè, se fosse il cuore, il Padre misericordioso, il cuore di questo messaggio, allora il versetto 24 noi avremmo chiuso il brano nel momento e cominciarono a far festa. Però dopo c'è un altro pezzo che ci porta davanti al contrasto tra due fratelli. È il padre che cerca di unire i due fratelli. Perché dico che questo è un tema che ci sta in Luca? Perché appena prima, al capitolo 10, c'è stato il famoso brano di Marta e Maria. Vi ricordate? Marta e Maria. E Marta che arriva, insomma, dì a mia sorella che mi venga ad aiutare, eccetera. C'era un problema, un problemino, no, tra sorelle, che Gesù ha poi cercato di sanare in un certo modo, ma lo vedremo. Se andiamo due capitoli dopo, al capitolo 12 di Luca, troviamo quello che un cadetto, figlio cadetto, probabilmente si rivolge a lui e dice: insomma, di con mio fratello che divida con me l'eredità. Altro problema tra fratelli. E Gesù interviene anche: chi sono io, eccetera. Ora, questo tema torna spesso in Luca. E anche qui ci sono due fratelli che proprio non si capiscono del tutto. Ed è bellissimo come in questo caso, ogni caso è un po' a sé, no? Come in questo caso Dio, Padre, in questo caso il Padre come Dio, come fa a risolvere il problema? Li porta a scoprire quanto grande e meraviglioso sia ciò che stanno vivendo. Dicevamo prima nella riflessione, noi siamo re. Lo vogliamo capire o no che siamo re? Anche se non lo sappiamo ancora, siamo re. Ed è proprio la via della rinuncia che ci aiuta a tirar fuori il bello che c'è in noi. Ma siamo re. Ora, far capire alle persone il valore, la possibilità, la grandezza che hanno, il dono che abbiamo di avere Dio, e non abbiamo fatto niente, eh? Chi è che di noi ha fatto qualcosa per avere Dio e per avere l'amore di Dio così grande? Sta chi l'ha fatto qualcosa? Nessuno. Noi siamo qui come dei graziati, delle persone che immeritatamente hanno ricevuto la cosa più grande che ci sia, e stai a perderti in quelle sciocchezze con quel fratello lì? Ma ti rendi conto di quello che hai? Ti rendi conto di quello che hai? Gli dice il padre. Probabilmente no, non se ne rendeva conto, eh? Ed è per questo che... Da dove nascono tante volte le nostre piccolezze, i nostri litigi, i nostri risentimenti, il nostro non vedere con libertà e serenità l'altro? E più si vive insieme, vicini, più sono facili queste cose. Non a caso qui si parla di fratelli, potremmo parlare di fraternità, potremmo parlare di quello che volete. Da dove nasce? Qua ci dice oggi il Vangelo, dal non aver capito tutto quello che hai, da non esserti reso conto di tutto quello che hai. È importante che comprendiamo questa cosa, se no, e allora hai una libertà diversa, vedi gli altri in modo diverso, cominci a intuire cosa voglia dire misericordia, cominci a intuire cosa voglia dire che il comportamento del padre, quello che è stato, cioè che lui addirittura è lì che se ti corre incontro e ti vede è come se aspettasse, e che non viveva più, non riusciva più a vivere come prima senza di te. Cominci a capire come davvero tu per Dio possa essere qualcosa di straordinario, ma non per quello che hai fatto tu, non per quello che abbiamo fatto noi. È grazia, tornate alla seconda lettura di Paolo, è grazia. Ed è lì che dobbiamo, secondo me, ritornare. Noi usciamo dall'Eucaristia con questa consapevolezza. Siamo corsi in fondo alla Chiesa. Poi ci siamo accorti che Dio, nonostante fossimo gli ultimi in questa assemblea, ci aspetta, ci corre incontro e nel momento dell'Eucaristia ci abbraccia. Quando poi faremo la comunione lo sentiremo con tutta la sua forza, questo abbraccio. Ci abbraccia e ci dice... Sei la gioia più grande che ho. E lui dice, ma come? Io? Sì. Ma dopo tutto quello che ho fatto? Sì. Sei la gioia più grande che ho. E allora ci accorgiamo davvero di avere tutto. Di avere già tutto. Speriamo davvero che le nostre relazioni... Ovunque siamo, tra fratelli, in fraternità o quello che siamo in casa, possano respirare questo, ma quanto ho già. E da questa ricchezza, da questo essere re, che allora impariamo davvero la vita comune, la pazienza, il sopportarci, diventa tutto più, come dire, meno pesante. Il giogo diventa leggero, direbbe Gesù. E anche l'essere miti, tutte le virtù, acquistano una nuova forza. Quello che ci sembrava impossibile, cominciamo a intuirlo come una possibilità anche per noi. E allora la vita diventa veramente la vita di un credente che testimonia al mondo la gioia di essere salvato. Non... che testimonia al mondo la coerenza, lui che è bravo, lui che fa tutto, eccetera. Quello viene dopo. Ma lo spirito deve essere quello di testimoniare al mondo la gioia di avere tutto quello che di più bello c'è al mondo, cioè lui. Quindi impariamo davvero nell'Eucaristia a fare questo percorso e vedrete che sarà un percorso di riconciliazione, un percorso che porterà pace nelle nostre relazioni e ci aiuterà a sciogliere nodi che magari non abbiamo ancora sciolto, perché a volte, proprio l'altro giorno parlavo con una persona a messa tutti i giorni e fuori da chiesa parlavamo così, fa, no, io questa persona me l'ha fatta troppo grossa, mi ha detto. E beh, e allora? Ah no, questa proprio non la posso, mi dispiace. Ma scusa, cosa hai appena vissuto? Ma no, ma no. Cioè c'è gente che riesce a venire a messa e avere ugualmente dei nodi che non riesce a sciogliere. Io capisco che certi nodi sono difficili, ma vi garantisco che se vivete la messa così, non c'è nodo che resista.